Save big on everything for your next project when you shop at Menards. Dutch Boy's DuraFighter Interior Paint is a paint and primer in one with a tough, lasting formula. It provides great scrub resistance and durability with remarkable hide and a smooth finish. Save big on Dutch Boy's DuraFighter Paint and start your next project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money at
Menards. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà di recenti articoli che studiano le interazioni tra i buchi neri e la materia ordinaria. I buchi neri non risucchiano tutto in un istante, come si potrebbe pensare, e le loro interazioni sono molto diverse da quelle comunemente immaginate. Possono essere quindi dei buoni candidati di materia oscura. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Ciao a tutti e buona domenica che mi segue questa mattina. E poi leggo tutti i commenti, non faccio il tempo, scusate, le saluto però Alfredo, Ugo Amaldi, Simone Baccari, David Casci, e dire che abbiamo fatto tutti, e Francesco Russo. E poi leggiamo appunto commenti e domande. Il ritardo è perché StreamYard non voleva saperne di funzionare. Allora, questo si basa su un articolo che non è neanche un articolo, in realtà è un preprint, che appunto dice un buco nero nascosto al centro del Sole. In realtà, spoiler, loro stessi dicono probabilmente no. Questo è il preprint su Archive. C'è un buco nero al centro del Sole? Probabilmente non c'è un buco nero al centro del Sole. Però a parte questo, e questo è lo scopo di questa puntata, è vedere e dire che in realtà i buchi neri non si mangiano la materia come ce l'aspettiamo, come l'abbiamo visto negli scherzi del CERN e così via, che risucchiano tutto in un istante e così via. In realtà buchi neri, quelli supermassivi, vabbè, non neanche ne parliamo, però buchi neri di massa intermedia e buchi neri piccoli, se anche interagissero con la materia ordinaria, sono in realtà talmente piccoli che poi l'accrescimento in realtà è molto lento, e quindi potrebbero esserci, se non nel Sole, in altre stelle, buchi neri o comunque interazioni non completamente non ovvie. E di nuovo questo si lega alla questione della materia oscura, questa è la serie della materia oscura, perché potrebbero essere appunto buchi neri primordiali creatisi, quindi per primordiale si intende alla nascita, subito dopo la nascita dell'universo. Questo si riaggancia anche a tutta una serie di problematiche di buchi neri, questa volta super massivi, che James Webb Space Telescope sta vedendo appunto nei primi 300-400 milioni di anni dopo il Big Bang, che sono troppo grossi per essere lì e si dovrebbero probabilmente essere formati non per accrescimento stellare e collasso stellare, ma per sovrafluttuazione di materia, proprio come residuato della materia superdensa del buco nero. Salutiamo anche Cataldo, Demolex e Vince Palleschi. E appunto, prima di andare a discutere questo articolo qua, ricordiamo un po' di concetti legati ai buchi neri e perché questi poi vincolano tutta una serie di masse in cui andare a cercare queste cose. Una di queste è l'articolo del 74 di Hawking, che postula l'evaporazione del buco nero, ossia lui dice: guardate, se c'è un orizzonte degli eventi, su questo orizzonte degli eventi si creano delle coppie, come tutto il resto dello spazio, però nel resto dello spazio le coppie di particelle virtuali si creano e si distruggono istantaneamente, continuamente, in virtù del principio di indeterminazione di Heisenberg, di cui abbiamo fatto la puntata l'altra volta. Quindi queste particelle qui sono particelle virtuali che nascono e muoiono e vissero tutti felici e contenti. Il fotone si può propagare e invece di vederlo come un fotone che va dritto, togliendo il buco nero, va dritto, muore, crea una coppia elettrone-positrone, si riannichila e prosegue come se nulla fosse. Tutto questo si può fare perché sotto la scala dell'indeterminazione di Heisenberg succede di tutto, anche cose più complicate. Dov'è che l'inghippo nasce? Nasce, dice Hawking, che se sulla superficie del buco nero, sul raggio di Schwarzschild, non c'è una superficie vera, un raggio sopra cui la velocità di fuga è quella superiore a quella della luce, e quindi sotto il raggio di Schwarzschild questa coppia qua viene risucchiata dal buco nero, non può più uscire, e quest'altra invece esce, e quindi in realtà il buco nero ha perso un po' di massa, e quindi con l'evaporazione questi devono appunto ridurre la loro massa. In realtà per trarre energia dal buco nero non si fa così, si fa utilizzando il fatto che ruota, e anche lì c'è un'altra puntata, se vedete i buchi neri rotanti di Kerr si può estrarre una quantità di energia mostruosa dal buco nero. Questo appunto era l'articolo del 75, no, del 74. In realtà la questione dell'evaporazione del buco nero nasce quasi come un afterthought, un corollario, un altro pensiero. Il problema di chi studia queste cose non è tanto che il buco nero evapora, il problema è che se evapora in quella maniera lì si perde informazione sulla struttura. Questa che loro chiamano matrice S, essenzialmente la matrice che descrive lo sviluppo di un qualunque sistema fisico. Siccome qualunque sistema fisico in realtà si evolve in maniera, è una matrice unitaria, una matrice che ha caratteristiche ben precise, essenzialmente una matrice che deve ritornare al punto di partenza, e quindi se cado nel buco nero dice io non posso tornare al punto di partenza, e c'è quello che si chiama il paradosso delle informazioni. Quindi questo è il reale problema legato alla evaporazione dei buchi neri. Infatti lui dice qui si rompe la capacità di predire l'evoluzione di un sistema nel collasso gravitazionale. Però appunto il buco nero evapora, però ci mette il suo tempo, nel senso che i buchi neri grandi non evaporano. Un buco nero di massa, questo qui è il tempo di evaporazione del buco nero, si fanno tutti i conti, se l'è fatti Hawking e tutti per lui dopo, viene 10 alla 67 anni in masse solari al cubo. Ossia un buco nero di una massa solare, se io qui ci metto 1 diviso 1 che è la massa solare, al cubo fa 1, e quindi un buco nero della massa del Sole evapora in 10 alla 67 anni. Figuratevi i buchi neri delle masse, i supermassivi, quelli che sono appunto al centro delle galassie e così via, quindi non evapora, cioè il tempo di evaporazione è assolutamente trascurabile. Già i buchi neri del massa terrestre, vedete, parliamo di 10 alla 35, 36 anni. Anche la Luna, un buco nero della massa della Luna, che è relativamente piccolo, ci mette 10 alla 30 anni, rispetto ai 10 alla 15 anni del 10 miliardi di anni, quindi 10 alla 10 anni della durata del Big Bang. Quindi non è quello il problema per gli oggetti pesanti, il problema è per i buchi neri primordiali e gli oggetti leggeri, ossia oggetti appunto dell'ordine di 10 alla meno 20, qua è piccolo ma è un meno 20, quindi un centesimo di miliardesimo di masse solari, un asteroide viene descritto di solito, e in questo caso il tempo di evaporazione è quello della vita del nostro universo. In altre parole, oggetti più leggeri dell'asteroide buco nero, quindi l'asteroide, la pallina, la tennis, il sasso, il sercio, la portiera, il buco nero, in realtà sono già evaporati, perché appunto il loro tempo di evaporazione diventa sempre sempre più veloce, quindi quelli piccoli dovrebbero essere già evaporati. Per cui quando si parla di buchi neri primordiali, ossia di buchi neri prodottisi nelle fluttuazioni di densità dell'energia all'inizio appunto subito dopo il Big Bang, si dice sì, sono stati prodotti, possono essere stati anche i semi su cui si sono formati o i buchi neri supermassivi o i buchi neri o le galassie, però quelli piccolini, rimasti piccoli, che non sono accresciuti, sono evaporati, sono spariti. Sì, ma anche no, perché in realtà per risolvere il problema della matrice S appunto dell'evoluzione dei sistemi, in realtà chi si occupa di stringhe e così via ha proposto negli anni l'ipotesi di Fassbolt. Cito questo articolo qui, che è di Massimo Bianchi, perché è un collega dell'Università di Tor Vergata, e appunto il punto loro è questo, quello dell'evoluzione del sistema. I concetti, i problemi concettuali molto profondi che sono associati con buchi neri classici possono essere studiati, possono essere affrontati nella teoria delle stringhe dal paradigma della Fassbolt. Ora, il paradigma della Fassbolt dice, guardate, che il buco nero non è, tanto là sotto non si può sapere che succede sotto il raggio di Schwarzschild, in realtà è fatto di stringhe. E dov'è soprattutto che si vede che è fatto di stringhe? Si vede sulla superficie di Schwarzschild, che non è liscia come nel nella teoria di Hawking, ma è rugosa. Su che scala è rugosa? Sulla scala di Planck, ossia sulla scala delle stringhe, quindi una cosa microinfinitesimale. Quindi non è che è liscissima, ma quella scala, oltre il trascurabile, se andassi a osservarlo con fotoni di energia mostruose, perché non potete vederlo, comunque si vedreste tutte queste stringhette, tutta questa specie di pulviscolo, appunto fuzzy vuol dire indistinto, non definito, una palla di pelo sulla superficie, che quindi però quel tanto che basta a non rendere l'orizzonte liscio degli eventi, ma appunto a far sì che l'evaporazione di Hawking avvenga molto 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 più lentamente. Quindi in realtà potrebbero esserci anche buchi neri primordiali, se nell'ipotesi delle fuzzball è vera, che resistono e sono ancora molto molto piccoli. Dice giustamente Francesco Russo, devo prendere l'abitudine di far vedere i commenti, perché dicono giustamente che se no io rispondo a nulla, un buco nero rimasto in un'area avrebbe una temperatura di Hawking più calda del fondo a microni, radierebbe appunto a temperature molto più elevate. La temperatura del buco nero è associata alla massa, più piccola è la massa, più alta è la frequenza di radiazione elettromagnetica che viene emessa come coppia appunto di particelle virtuali. Quindi le fuzzball sono una possibile soluzione. Comunque, fuzzball o no che siano, c'è tutta una serie di articoli che dagli anni 90, questo qui ovviamente non sono quelli del mainstream eccetera eccetera, che però studiano l'interazione del buco nero con all'interno di oggetti normali. Appunto, di solito noi vediamo, o meglio abbiamo evidenza sperimentale indiretta di buchi neri o quelli supermassivi al centro della galassia o quelli supermassivi al centro delle altre galassie, fotografati, che poi quella non è una foto ma una rielaborazione al computer di osservatori nelle onde radio, però insomma è chiaro che ci sono buchi neri supermassivi. L'effetto di buchi neri parliamo di milioni, miliardi di masse solari, l'esistenza di buchi neri piccoli, dell'esistenza di 10-100 masse solari, viene dagli osservatori di onde gravitazionali. Se volete, uno dei più grossi risultati dell'osservazione di onde gravitazionali è stata la conferma che esistono buchi neri di massa stellare, e semmai lì il problema è legato al fatto che i buchi neri di massa stellare sono molto più grandi, cioè ci sono buchi neri anche di 100 masse stellari che anche lì non si capisce come fanno a formarsi, perché voi partite da una stella massimo di 5 masse solari, come fate a mangiarvi altre stelle fino ad arrivare a 100 masse solari? Non c'è il tempo, cioè 15 miliardi di anni per chi fa le simulazioni, non c'è il tempo. Dopodiché ci sono questi più leggeri, quindi oggetti leggeri e in cui va capito come interagiscono con la materia. La nascita di questo filone veniva anche da tutta la discussione su LHC, ma potremmo creare le strangelet che mangiano il mondo, i buchi neri che mangiano il mondo? La risposta breve è no, perché in realtà l'energia è troppo elevata per creare oggetti di quel genere. Però l'altra cosa interessante appunto è come questi qui, come interagirebbero, come interagiscono con la materia ordinaria. E quindi nel 95 questo Markovic si era fatto, tutti come Manfred Notices of the Royal Astronomical Society, come si evolverebbe un buco nero primordiale che si trova all'interno di una stella di tipo solare. Questa cosa qui nasceva perché nel 95, proprio l'alba dell'uomo, 2001, la scimmia che tira sull'osso, c'era ancora il problema dei neutrini solari, cioè il problema del fatto che non si ritrovavano col conto dei neutrini solari, e una delle ipotesi era: ma fosse che c'è dentro un buco nero? La risposta di questo articolo è no, e però appunto lui dice: noi studiamo l'evoluzione del buco nero al centro del Sole o di qualunque massa stellare. E tutta la questione è che in realtà, anche se la rotazione del Sole della stella è piccola, l'accrezione, cioè la materia che cade nel buco nero, diventa radiale e quindi cresce a una velocità relativamente veloce, e quindi se il tempo di distruzione di questo oggetto qui è relativamente rapido, però solo alla fine del... cioè non ce ne accorgiamo, dice, come risultato il flusso è relativamente lento tranne alla fine, quindi come risultato il buco nero che cresce non ha nessuna influenza sulle apparenze esterne della stella fino a pochi minuti prima, decine di minuti prima che se la mangia. Cioè in pratica è una specie di buco nero che si sta mangiando tutto all'interno, poi rimane la crosta e solo quando la crosta sta collassando si vede. E questo è legato appunto all'interazione magnetodinamica del Sole e così via. In realtà, se poi uno va a vedere bene, si vedrebbe, perché tutta l'eliosismologia, che è una scienza che si è sviluppata moltissimo negli ultimi 30 anni, Valentina Penza, Francesco Berilli, colleghi solari, abbiamo fatto tante live con loro, in realtà si vedrebbe dalle onde acustiche del Sole, che appunto fanno sismologia del Sole, così come dalle onde vibrazionali della Terra. Noi studiamo come è fatto il centro della Terra, il nucleo e così via, lo stesso si fa per il Sole e si vedrebbe. Però resta il fatto che i buchi neri molto piccoli possono essere quiescenti per tantissimo tempo, perché non è che se io metto un buco nero piccolo quello inizia e si mangia tutto, è talmente piccolo che la materia non ci interagisce, ci ruota intorno, lo vedremo anche tra poco, ma non è come nel cartone animato, nei film, che metto un seme buco nero e quello distrugge tutto. Quindi questo è l'articolo del 95 e appunto ritorniamo all'articolo del, che in realtà appunto dovrebbe essere ancora, deve essere ancora riferato e deve ancora apparire su riviste scientifiche. Non è che vuol dire niente, però è chiaro che quando poi il titolo è figo ha attirato l'attenzione di molta gente, inclusa la mia. Però di nuovo è interessante, perché c'è chi si pone la domanda: ma come interagisce il buco nero con la materia ordinaria? E la risposta è: anche se non c'è un buco nero al centro del Sole, quello che noi vogliamo, il nostro scopo, è convincere il lettore che la questione è interessante, e questo ci sono riusciti, perché l'hanno ripresa in moltissimi, physics.org, universespace.com e così via, e che è vale la pena studiare, è ben motivato il lavoro che studia le stelle con al centro un buco nero. Se esistono i buchi neri primordiali, perché di nuovo tutto questo si aggancia alla materia oscura, se i buchi neri primordiali esistono, potrebbero essercene abbastanza da spiegare la materia oscura, che non si trova, non si sa che è, il neutralino, diciamoci, è fallito, il buco nero si sa che esiste, potrebbero essere primordiali. Lui si mette nell'intervallo 10 alla meno 16, 10 alla meno 10 masse solari, ossia in cui i asteroidi, appunto, come li chiamano, come massa di asteroidi, in cui non dovrebbero essere evaporati, anche se fossero buchi neri di classe Hawking, cioè non fastball, e quindi questo intervallo qui rimangono un candidato di materia oscura più che plausibile, e questi qui, se ce ne sono abbastanza, potrebbero essere catturati dalle stelle quando si formano, avercela al centro, e potrebbero non far niente, oppure potrebbero parzialmente fornire energia dall'accrezione, via via che la materia cade nel buco nero emette energia dal buco nero, anche con la questione del buco nero rotante di Kerr. Queste qui si chiamano stelle di Hawking, anche qua non l'abbiamo fatto mai in dettaglio, ma insomma è una possibilità per appunto lo studio, cioè sono oggetti che potrebbero esistere, più della nuova fisica, del neutralino e così via, di cui non si ha nessuna esistenza. E quindi lui si mette lì e vede l'interazione tra il buco nero e la stella, che di nuovo, magari i conti, come vedremo tra poco, il neutralino eccolo qua, il neutralino è fallito, Marx è morto e neanche io mi sento molto bene. Purtroppo sì, la questione del neutralino come candidato di materia oscura, direi che ce la siamo giocata, almeno non come la si sperava tempo fa. Allora, questa è la figura più importante di tutto il lavoro, e appunto vediamo prima a sinistra in funzione del tempo c'è l'evoluzione, il raggio, quello che succede in una stella normale. Quindi questo qui è il Sole, una massa solare, nessun buco nero, grazie al cielo. Lui, il Sole...
Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just... fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ziprecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ziprecruiter.com/zip. Finally, that's ziprecruiter.com/zip.
Sta qua, c'è 5 miliardi di anni, se la campa altri 5, 9, altri 4, ma non è un problema nostro, direi. questo è il raggio solare, quindi questa qui è la superficie del Sole, qui c'è quella appunto che è chiamata la fotosfera, la parte appunto che studia Valentina, eruzioni solari, vento solare, brillamenti, space weather e così via. Sotto c'è la zona, vabbè, qui lo metto tutto insieme, c'è la zona convettiva e poi c'è la zona radiativa, e vedete questo qui è l'1%, questo qui è il 10%, nel 20% del raggio solare la gravità è talmente forte da innescare la fusione, ossia il peso del Sole è talmente grande che i nuclei che si respingerebbero per forza colombiana vengono schiacciati e si fondono. C'è tutto un processo complesso, ma insomma alla fine dall'idrogeno vi ritrovate con l'elio, e quindi noi siamo qua, dall'idrogeno ci ritroviamo l'elio, il Sole è acceso, noi viviamo fino al 20% appunto c'è la fusione, poi c'è la zona radiativa, poi c'è quella convettiva e poi c'è la fotosfera. Quando finirà l'idrogeno cominceremo a innescare il nucleo di elio, il Sole comincerà a espandersi, dunque un raggio solare sono 700.000 chilometri, 200 raggi solari è il raggio terrestre, sono 148 milioni di chilometri, quindi si ingrandirà e qui non si vede, ma arriverà anche a mangiarsi tutto fino all'orbita terrestre, cioè la fotosfera diventerà molto molto più grande, quello che succede nelle stelle supermassive e così via, che però vivono molto di meno perché stelle grosse vivono di meno. Vediamo ora che succede con il buco nero. Allora al centro lui c'ho questo simpatico amico buco nero che comincia e sì, c'è la fusione, eccola qua, è tutto uguale, una massa solare, la massa del buco nero è 10 masse solari, qui è coperto dal simbolo della SIPS, Società del Progresso delle Scienze. Comunque la massa del buco nero è 10 masse solari, ma è molto molto piccola e quindi come raggio ha degli effetti indiretti. Questa è la zona di accrezione, dai si mangia tutta la roba, e appunto qua notate che le scale sono differenti, e qui è un 1% e questo qua, quindi lui comincia ed è 10 alla meno 12 raggi solari, quindi è completamente trascurabile per vari miliardi di anni. Anche adesso un Sole con un oggetto con un buco nero di 10 masse solari lo vedreste perché peserebbe 11, ma comunque sia una stella che sembra di 11 masse solari, la parte del buco nero è grande un decimo di miliardesimo del raggio solare, quindi niente, e quindi sì, mangia la materia ma molto molto lentamente. Dopo 5-6 miliardi di anni comincia a crescere, qui arriviamo a un decimillesimo di masse solari, e via via aumenta sempre di più. Questa è la zona di accrescimento, il raggio di Schwarzschild è molto molto più piccolo, vedete, si vede il raggio di Schwarzschild come un millesimo di miliardesimo solo dopo 5 miliardi e mezzo di anni, quando in realtà la parte di convezione di dove tutta la fusione nucleare è stata già distrutta, disrupted, disintegrata o comunque resa inoperativa dalla presenza del buco nero. Poi questo si allarga, si mangia tutto e arrivederci, grazie. Va sempre detto che, anche se io cito sempre Gambaster, non è che sostituendo la Luna o il Sole con un buco nero cambia niente dal punto di vista gravitazionale. Quello rimane là e a fine della Terra, a parte la luce che non arriva più, i raggi X che magari ci fanno evaporare, ma dal punto di vista gravitazionale sostituire un qualunque oggetto con l'equivalente in massa del buco nero non cambia assolutamente nulla, tanto più, e l'abbiamo vista nelle puntate sul buco nero supermassivo al centro della galassia, che ci sono una marea di stelle che viaggiano molto molto vicino al buco nero, a distanze inferiori anche alla distanza tra il buco nero supermassivo al centro della galassia, una distanza anche inferiore alla distanza che c'è tra la Terra, tra il Sole e Saturno. Non hanno nessun problema, ci orbitano, certo accelerano a velocità quasi relativistiche, però non c'è nessun problema. Quindi un buco nero al centro di una stella in realtà non è che se la mangia in qualche istante, se la mangia in 5-6 miliardi di anni. Questa è una cosa che vale la pena ricordarsela, perché appunto ci vuole moltissimo, moltissimo tempo. L'interazione buco nero-materia ordinaria non è assolutamente rapido come si vede nei film. Verso la chiusura vale la pena citare questa review dell'evidenza sperimentale per buchi neri primordiali. Queste sono 120 pagine di review per Physics Reports, se non sbaglio, sta anche questo su Archive, e appunto lui lo dice una prospettiva positivista, ossia non vediamo dove non si vede, ma vediamo dov'è che si vede. Appunto, noi abbiamo tantissimi, facciamo la review di tutti questi argomenti per buchi neri primordiali, basato sull'evidenza osservazionale di vari oggetti. Cioè, dice, non è che si vedono direttamente, ma tutta una serie di cose sono compatibili con il buco nero. Ora, appunto, su 120 pagine non si può fare citarli tutti, però lui si mette lì e fa questo grafico molto bello, come dice Francesco, in scala logaritmica. Di nuovo, qui abbiamo la massa dei buchi neri in masse solari, quindi qui abbiamo un buco nero di una massa solare, qui abbiamo i buchi neri che vengono dalle onde gravitazionali, dalla coalescenza di onde gravitazionali. Questi sono i buchi neri supermassivi che vanno fino a miliardi di masse solari. Sull'asse delle Y è, perché di nuovo tutto questo è rilevante, sia di per sé perché è figo, buchi neri, ovviamente, ma perché la domanda è, ma potrebbero essere loro la famigerata materia oscura? Potrebbero essere questi qui molto leggeri, 10 alla meno 12, 10 alla meno 15 masse solari, i candidati di materia oscura? E quindi questa qui è la frazione primordial PBH, primordial black hole, ossia la massa in termini di massa dell'universo che viene attribuita ai buchi neri primordiali rispetto a quella che si sa che è della materia oscura, che è un quarto di quella dell'universo. E alla fine dice sì e no, perché appunto noi vorremmo almeno uno, un numero vicino a uno, per essere appunto tutta la massa dovuta a buchi neri primordiali. E in certi intervalli è compatibile, questo non vuol dire che è un'osservazione, vuol dire solo che è compatibile. E oggetti più piccoli come questo Ogle, che vediamo tra pochissimo, potrebbe anche essere, ma insomma fondamentalmente le masse sono un millesimo, un centesimo o il 10%. Però già col 10% ci si riesce quasi a lavorare e a ragionare. Potrebbe anche essere che magari fosse così semplice che un solo oggetto con materia oscura, magari è, che ne so, appunto, un decimo sono buchi neri e l'altro 90% è un'altra cosa. Vale la pena però far notare come tutti i buchi neri supermassivi che stanno al centro delle galassie, 10 alla 9 masse solari, eccetera, eccetera, sì, sono tanti, sono belli, ma sono pochi. E quindi, appunto, ci sono... valgono solo per l'un per mille, due per mille, tre per mille. Dov'è che il gioco è attivo? È nell'ordine dei buchi neri di masse 110 masse solari, che quelli sono visti dalle onde, dai rilevatori di onde gravitazionali, l'evidenza indiretta dai quasar e poi dal micro lensing. Ora, il lensing gravitazionale va fatto su oggetti molto piccoli. E appunto, prima di andare al micro lensing, loro dicono: guardate che se ci fossero buchi neri primordiali e li mettiamo come materia oscura, come semi appunto su cui si accrescono le galassie, se la densità è molto piccola, quindi togliamo la materia oscura, mettiamoci i buchi neri primordiali, se la densità dei buchi neri primordiali, la frazione è 10 a meno 5, quindi un centomillesimo, non si formano le strutture che vediamo noi, ma basta già appunto il 10%, non serve neanche tutta, che già si formano gli ammassi, i superammassi di galassie, come tante simulazioni di cui abbiamo visto tante volte. E quindi i buchi neri primordiali, dal punto di vista delle simulazioni al calcolatore, delle simulazioni che vanno a formare gli ammassi, i superammassi di galassie, vanno benissimo e potrebbero tranquillamente essere. Ora, come micro lensing, come piccolo lensing gravitazionale, come appunto ingrandimento di un oggetto che passa davanti alle stelle di un'altra galassia, e quello è un modo per andare a cercare i buchi neri. Già nella nostra galassia sono stati esclusi buchi neri troppo grandi perché si sarebbero visti passare davanti alle stelle, però questo gruppo giapponese con Ogle, appunto, che è Optical Gravitational Lensing Experiment, esperimento di lensing gravitazionale ottico, si sono messi là, hanno fatto tutta una CCD molto grande, si sono messi a guardare M31, la galassia di Andromeda, cercando queste fluttuazioni di luminosità. E appunto loro vedono due classi di eventi: una classe che ci mette 20 giorni a far aumentare la luce delle stelle nell'altra galassia, una più stelle, e poi oggetti più veloci di ultra short, da un decimo di giorno al 30%, quindi parliamo di 2 ore e mezzo a 6 ore, che potrebbero essere dovuti a pianeti. Però dicono loro: guardate che potrebbero tranquillamente essere buchi neri primordiali. Primordial black hole, potrebbero riprodurre i 6 ultra short microlensi. Come è fatto? Vabbè, loro qui fanno tutto il conto di quanti eventi si aspettano, quant'è la rete di eventi in funzione del tempo che loro vedono transiente a quanto corrisponde in termini di massa solare. Quindi ce ne sono tantissimi, cioè più grande è il tempo, più pesante la massa e meno ce ne hanno. Comunque sia, quello che vale la pena far vedere, appunto, questa è l'emissione di riferimento, il fondo, ossia le stelle sono sempre così. A un certo punto si vede questo affare qua che sembra uguale, ma dicono no, vedete questo affaretto qua, prima era così, adesso è leggermente aumentato. Ovviamente c'è tutta una statistica dietro che ti giustifica l'aumento di questo affare qua e lo dice statisticamente significativo. La differenza è questo qua, anche se tengo conto della point spread function, ossia della mia ottica, questa qui, questa differenza rimane, ed eccolo qua come va nel tempo. Questi sono secondi, quindi 86.000 secondi sono un giorno, quindi questo qui è appunto un terzo di giorno, un quarto di giorno, quindi 24 diviso 4, quanto fa? 12, 6 ore, queste qui sono 5-6 ore, e vedete che questo qui flutta, aumenta lentamente e se ne va giù. E quindi loro hanno 6 eventi di questo oggetto qua, e questi potrebbero tranquillamente essere planetoidi passati davanti, ma quello che è importante è che potrebbero altrettanto tranquillamente essere buchi neri primordiali. Di nuovo, già nell'ottica positivista dell'articolo che vedevamo prima, potrebbero tranquillamente essere buchi neri primordiali. Tanto più che se ritorniamo appunto ai constraint e all'articolo, loro dicono, questo qui è di nuovo però è l'articolo del positivista che ripiglia l'articolo di Hoagl e dice guardate, la massa del buco nero primordiale tranquillamente potrebbe essere 10 alla 27, a 10 alla 29 10 alla 29 grammi, ma è molto molto piccolo, lo vedremo tra pochissimo. E quindi vabbè, qui c'è una regione esclusa, ma questa regione qua, cioè loro vedrebbero tutto qua, questa regione qui esclusa, loro dice vabbè, allora siamo qua, la frazione è dell'ordine dall'1% a qualche percentuale, quindi può essere, cioè sicuramente non è che non è, che è meglio che niente rispetto anche al neutralino. Quindi di nuovo, il buco nero primordiale come micro lensing è meno di quello che si aspettava una ventina d'anni fa, ma c'è e lotta assieme a noi. E di nuovo, per chiudere, ritorniamo anche alla questione di come interagisce un buco nero primordiale molto piccolo. Questo qui è un articolo, in realtà anche qua non ho trovato l'articolo, è solo il preprint del 2011, il fatto che se è un buco nero di massa terrestre, questo acquare qui, loro dicono, si comporta come l'equivalente gravitazionale di un atomo. Gravitational equivalent of an atom. Perché sono molto piccoli, dovrebbero evaporare, ma appunto se è una fuzzball non evaporano, e comunque sia, non è che si mangiano la Terra, perché intorno la roba gli ruota come un mini sistema, quello sì, come un mini sistema solare, senza cadere, perché di nuovo non è che cade e se lo mangia, perché è lo stesso argomento, dicono loro, di quando nella meccanica classica l'elettrone che ruotava attorno all'atomo doveva irradiare e cascare. No, perché si comporta come un oggetto quantistico, c'è una funzione d'onda e quindi quelli tranquilli, non è, cioè se li mangiano sì, ma molto più lentamente. Tanto più che vale la pena far vedere questo grafico qua, sempre dell'articolo, se uno calcola il raggio di Schwarzschild per un oggetto leggero, ma insomma leggero fino a un certo punto, è l'asteroide di cui parlavamo prima, dice la 12, quindi questo sono 1000 tonnellate, e queste qui sono una tonnellata, siamo qua, anche 1000 tonnellate è sotto un femtometro, quindi molto molto più piccolo del raggio di un nucleo. Quindi oggetti più leggeri sono più piccoli del raggio di un nucleo, questi qui sono i vari raggi dei nuclei atomici calcolati, quindi stiamo tranquillamente sotto, di nuovo la famigerata scala logaritmica, cioè è un centesimo qua, e questo è già un oggetto grosso. Un oggetto più piccolo, nell'ipotesi che non evapora, è dunque questo qui 10 alla meno 10, è un decimo di miliardesimo. Quindi il comportamento è un comportamento quantistico, e quindi non è che io inietto il buco nero e mi mangio la Terra. Può essere che appunto resistono e appunto lottano assieme a noi. Noi abbiamo un esperimento che stiamo cercando di realizzare, che cerca di osservare questi oggetti se interagiscono fononicamente, cioè se danno proprio una botta e eccitano gli atomi. Boh, ci vorranno anni, ma insomma vedremo. Direi, questo è l'ultimo grafico. Saluto Fabrizio Sebastiani, che non avevo salutato prima. E c'è Cataldo che chiede qualche libro su cui approfondire. Allora, quello uno un po' vecchio è Dal Big Bang ai buchi neri di Hawking, che è ancora valido. L'altro è, magari faccio un micro video su, è The Cosmic Century di Longhair, ma lo metto nei titoli. Longhair è Capelli lunghi, e tutti i libri di Longhair sono tecnici, ma anche se uno legge solo la parte discorsiva, è fatto molto molto bene, lui è un ottimo, parla molto bene, veramente è una persona eccezionale anche umanamente, ma insomma spiega molto molto bene. Ugualdi dice un casino maledetto. No, ma in realtà non è complicato, è che sono tanti piccoli pezzi che ognuno fa quello, lo sa bene, io non ne so bene nessuno di questi, cerchiamo di mettere insieme tutta la baracca, perché appunto uno cerca di capire dove è la materia oscura. Commentava Francesco Russo: in teoria classica ogni massa puntiforme è un buco nero, infatti non può essere una massa puntiforme, non può esserci la singolarità, e quindi pure lì tutto un disastro. Rosa, scusa, Rosa, non t'avevo visto, ciao Rosa. E poi appunto c'era tutto il frame su Steiner, che però non lo conosco, Alfredo Steiner, me lo devo andare a cercare. Però al centro del Sole c'è sicuramente la fusione nucleare, che sennò non staremo qua a parlarne. Quindi risalutiamo anche Alfredo, Ugo, Silvio e tutti gli altri. Direi che per questa domenica la giornata l'abbiamo portata a casa. Ci vediamo nei prossimi giorni, se il buco nero non si mangia il sole. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.